Ovviamente quanto detto ieri e poi arrivo alla domanda che ci eravamo posti ieri assieme. Allora, ci siamo detti che nelle prossime settimane vedremo che cosa fa lo psicologo di comunità, qual è il percorso formativo e quali sono gli ambiti lavorativi all'interno del quale lo psicologo e la psicologa di comunità sono inseriti e appunto agiscono. In particolar modo utilizzeremo una tecnica di differenziazione e assimilazione, cioè andremo a vedere quali sono le similarità e le differenze con altre discipline. E in particolar modo faremo un po' la storia della psicologia di comunità, quindi andremo a vedere la nascita e l'evoluzione di questa disciplina per capire storicamente come è cambiata nel tempo e come è arrivata ad acquisire la forma attuale, e vedremo quali sono gli obiettivi della disciplina. L'obiettivo quindi generale è quello di apprendere del corso, è quello di apprendere delle teorie, degli strumenti, delle metodologie di analisi e di intervento della psicologia di comunità. Quindi avremo sia una parte, diciamo, molto teorica che voi dovrete memorizzare sostanzialmente, una parte invece di strumenti e di metodologie su cui invece dovrete ragionare. Dicevamo ieri che la psicologia di comunità, come vedrete, non è psicologia sociale, quindi non c'è un'applicazione massiva del metodo sperimentale che avete visto con me durante il corso di psicologia sociale, ma ci saranno altri metodi, tra cui quelli qualitativi. E da quanto ho capito, da quanto so, i metodi qualitativi non sono all'interno della vostra formazione, non sono, diciamo, i metodi primari che imparate. La disciplina che c'è qua a Trieste è più orientata verso la sperimentazione, quindi questa è un'occasione per apprendere altri metodi, e non ci sono metodi più corretti o meno corretti o più, come dire, i migliori rispetto ad altri. Il metodo deve rispondere all'oggetto di analisi. Quindi se devo andare a pescare, non porto con me una racchetta da tennis, ok? Ovviamente. Quindi l'oggetto che noi studiamo deve essere conforme allo strumento che noi utilizziamo. E vedremo soprattutto come teorie, strumenti e metodologie sono finalizzate all'intervento. Una peculiarità della psicologia di comunità è l'orientamento verso il cambiamento. Quindi quello che noi apprendiamo, l'aspetto conoscitivo, è finalizzato a acquisire informazioni per produrre un cambiamento legato a comportamenti problematici. Quindi vorremmo offrire un modo diverso di analizzare e affrontare i problemi della vita quotidiana delle persone, quindi vogliamo apprendere questi strumenti, questi metodi, queste teorie per guardare dei problemi che sono problemi della vita di tutti i giorni, non necessariamente, spero, di tutti i giorni, essendo degli elementi problematici, ma della vita di tutti i giorni intendo della vita quotidiana, cioè problemi che si presentano, che hanno una rilevanza sociale. Un esempio è per esempio l'integrazione, i problemi legati all'obesità, le dipendenze, la violenza sui minori, la violenza sulle donne, la discriminazione. Questi sono problemi che la psicologia di comunità prende in considerazione. Sono problemi per gli effetti che provocano sulle persone. E cercheremo di presentare dei modelli, dei concetti teorici di questo approccio, perché di base, perché essendo il primo corso non è finalizzato ad approfondire dei modelli. Oggi per esempio vedremo un modello che è l'Ausfirsting, vedremo due video a tale proposito, quindi utilizzo degli esempi esplicativi che vi permettono di cogliere sia il modello e di mettere in questa cassetta degli attrezzi che dovrete costruirvi in queste 48 ore di lezione delle informazioni specifiche rispetto agli interventi specifici. Ok? Quindi non vi chiederò all'esame che cos'è l'Ausfirsting, o ve lo potrò chiedere che cos'è in generale, ma non vi chiederò gli interventi che vedremo oggi. Ok? Quindi servono per consolidare delle informazioni e dovrete familiarizzare con degli strumenti che sono proprio tipici di questa disciplina. E salve, infine cercheremo di vedere dei modelli di intervento. Ieri, se non sbaglio, non ricordo bene, vi avevo chiesto di pensare a che cos'è la psicologia di comunità e di scrivere che cosa è secondo voi questa disciplina. Molti di voi hanno giustamente identificato l'aspetto problematico come centrale, come obiettivo di intervento, e hanno situato soprattutto gli interventi a livello o intragruppo o intergruppo o nella comunità. E ci siamo invece dimenticati tratti di altre forme di intervento, no? Vi avevo fatto l'esempio sull'obesità di ieri, cioè il problema dell'obesità in alcuni paesi, penso per esempio a alcuni paesi del nord Europa, è affrontato attraverso delle leggi che tassano le bevande zuccherate o proibiscono la vendita di cibi ad alto contenuto di carboidrati, di zuccheri all'interno delle scuole. Questo è un intervento di comunità, un intervento che si situa a un livello molto più alto rispetto a quello della comunità stessa, ma a livello di macrosistema. Quindi vedremo come gli interventi si situano in diversi livelli. Questa domanda che vi ho fatto, vi chiederei, e la risposta che avete dato, vi chiederei di tenerla con voi fino alla fine del corso, perché alla fine del corso vi chiederò di rileggerla e di commentarla voi stessi. Ed è utile per vedere se il corso ha funzionato. Ci siamo lasciati poi con, ripensando alla vostra definizione, sul primo punto c'è un modo diverso di porsi le domande. Nessuno di voi, per esempio, aveva pensato all'intervento di macrosistema, ripeto, come l'esempio che vi ho portato sulla tassazione delle bevande ad alto contenuto di zucchero. Quindi è un modo diverso questo, che non vi è venuto in mente, quindi di uscire da un certo modo di pensare per apprenderne un altro. Ed è un modo specifico di guardare le cause dei fenomeni. Infatti vedremo nell'esempio che vedremo oggi proprio questa specificità, e una specificità ovviamente di intervento, perché nel momento in cui guardiamo le cose differentemente, se identifichiamo le cause che prima non erano, come dire, accessibili rispetto al modo di pensare solito, l'intervento sarà un intervento differente. Molto importante è stato l'intervento della collega, che si chiama? Lei? Matilde, sottolineando che questi interventi sono ovviamente limitati dalla presenza delle risorse all'interno del territorio. Ovviamente io posso voler attivare un intervento di macrosistema come quello che impone una legge, ma non ho i mezzi e le risorse per creare questo motore di cambiamento, quindi probabilmente il livello di cambiamento che voglio provocare si situerà su dei livelli che sono più consoni e più appropriati al contesto in cui sono. Ho riassunto correttamente quello che sono andati ieri? La domanda a cui dovevate rispondere ieri era questa: depressione e suicidio, quali le cause e come interveniamo? Quindi vi chiedo se avete fatto l'esercizio o se avete bisogno di 5 minuti per farlo adesso. Chi l'ha fatto? Sulle mani? Ok, siccome siete pochi, vi do 5 minuti di tempo per scrivere, rispondere a questa domanda. posto sulle mani. Lascio ancora un minuto. Interessante questo concetto, eh? Futurista. Allora, chi vuole intervenire? Se no chiamo io. Ci sono volontari, volontarie? Lei, prego. Seconda fila, prima persona. Deve alzare la voce perché il rumore più mio acufene non sente.
Dunque, io mi sono innanzitutto attenuto alla definizione che ho dato ieri, io che ho dato ieri della materia.
Quindi ci dà la definizione prima così capiamo la sua spiegazione.
Che era un po' vaga, ma secondo me era giusto.
Però, bene.
Disciplina di vocazione pratica che tenta di individuare incontri specifici e circoscritti per problemi sociali.
Punto.
Quindi.
Avete sentito? Disciplina di vocazione pratica che si occupa primariamente della soluzione di problemi sociali.
Tenta il miglioramento.
Tenta il miglioramento, quindi non necessariamente ci riesce. Di problemi di tipo sociale, quindi a partire da questa definizione, per esempio, la depressione potrebbe non essere inclusa, perché io potrei definire la depressione da un punto di vista clinico e quindi non è un problema sociale, per esempio. Quindi scusi, uso il suo esempio perché correttamente il collega dice: io ancoro la risposta a questa domanda a un a priori teorico, e noi abbiamo sempre un a priori teorico. Quando non abbiamo delle teorie, abbiamo delle teorie ingenue. Che cosa sono le teorie ingenue? Appunti. Le teorie ingenue vengono chiamate ingenue non perché fanno riferimento a ciò che l'aggettivo vorrebbe dire in italiano, ma fanno riferimento a quelle teorie che sono in qualche modo presenti in noi, non necessariamente raggiungibili con l'introspezione, quindi non saprei spiegare perché questi elementi vanno insieme, ma che ho appreso nel milieu sociale in cui sono cresciuto. Quindi, per esempio, se considero che la medicina X provoca degli effetti Y, nonostante evidenze scientifiche siano contrarie e non conosco le evidenze scientifiche, questa è una teoria implicita. Ok? Se io penso che la depressione sia più tipica nel segmento X rispetto al segmento Y della popolazione, ma non so perché, ma sono molto convinto di questo, questa è una teoria implicita. Ok? Quindi ha un'assonanza con gli stereotipi, perché riguardano gruppi di persone, ma non necessariamente riguardano gruppi di persone, possono riguardare individui, ok? Quindi stabiliscono delle relazioni di causa-effetto tra dei fenomeni senza però essere basate su un approccio di falsificazione scientifica. Mentre, come vedremo, all'interno della psicologia di comunità è importante, perché questo lo differenzierà da altre discipline, che ci siano degli approcci teorici che guidano l'intervento. Quindi è corretto quello che ci sta dicendo il collega che si chiama
Vittorio,
cioè io ancora ho una teoria. Nel suo caso però la teoria è la sua, lui ha detto esattamente, è la mia definizione, penso che sia giusta, no? Quindi la sta ancorando su una teoria, diciamo, implicita, ok? Che ha, come dire, può avere degli effetti anche distorsivi, perché se il problema non è sociale, in questo caso io non lo includo all'interno della definizione. Ok? Quindi uso, come al solito, uso i vostri interventi per chiarire, e quindi è bene che tiriate fuori ora quello che pensate, perché lo utilizziamo come materia di studio. Questa è psicologia di comunità. Si ragiona proprio così, anche in equipe vengono tirate fuori le proprie idee su un intervento, perché proprio da questo si parte. Quindi cerchiamo di esercitare proprio questo mission che vedremo oggi di comunità qui all'interno. Prego.
E quindi appunto coerentemente con la definizione ho preso in esame un problema, cioè ho focalizzato su come dire una specificità, ossia il suicidio nelle carceri ad esempio. Mm-hmm. E ho abbozzato una sorta di intervento di gruppo in un certo senso, cioè ho immaginato di lavorare in un carcere e di mettere in piedi un'attività per i detenuti volta al lavoro pratico, quindi alla valorizzazione individuale e di conseguenza alla mitigazione della depressione.
Ok, quindi, la fermo perché ci ho dato tanto materiale. Allora, il collega dice colloco il problema del suicidio all'interno delle carceri. Quindi quello che sta facendo è, parola utile, un collocamento del problema a livello selettivo, non universale. Vediamo questa definizione. Quando parliamo di universale non parliamo di una popolazione a rischio, ma parliamo di una popolazione in generale. Ed è la prima definizione che vi do di questa differenziazione, perché la vedremo quando parleremo di interventi. Mentre il collega focalizza la sua attenzione, se volete, su un segmento della popolazione o più specificatamente in maniera selettiva. Però il collega non ci dice nulla sulle cause, ci dice molto sugli interventi. Nella sua assunzione implicita è che il segmento è la causa nel suo ragionamento. Quindi in quel segmento lì c'è una relazione importante, vera o non vera, non lo sappiamo ancora, ma questo è l'assunto che il collega pone qui. Chiedo a qualcun altro, non le do il diritto di replica perché sennò non ce la facciamo andare avanti col programma, però se si sente violato la mia interpretazione intervenga. Vorrei sentire lei, prego. Sì.
Allora, secondo...
Allora, ricordatemi i nomi. Vittorio
Allegra,
perché un po' me ne ricordo di alcuni di voi, dopo tiro a caso e vediamo se azzecco. Prego.
Allora, quali sono le cause? Io ho pensato alla rottura di un equilibrio dove il conflitto è talmente potente da portare la persona ad un'unica soluzione, che può essere adattiva come la depressione o vista dagli altri disadattiva come il suicidio, però per la persona non c'è alternativa.
Ok, la fermo. Ci dà due elementi importanti. Uno è il collocamento della causa a livello individuale o relazionale, giusto? Una relazione importante con una situazione di conflitto o di evento traumatico che porta questa persona a sviluppare una certa forma di pensiero rispetto al reale che viene etichettata come depressiva e... questa è legata poi a tendenze suicidarie, ok? Quindi nella definizione che ci dà Allegra abbiamo una causa individuale, abbiamo una situazione di sviluppo dinamica, se volete, e una correlazione tra depressione e suicidio. Quindi il setting dove si sta muovendo, a differenza di Vittorio, è individuale, mentre quello di Vittorio era un sistema di tipo più selettivo, ok? La comunità di riferimento è selettiva. Quindi utilizzo i vostri due esempi, vado avanti io interpretando perché vi devo riportare al programma. Quello che farà Allegra un intervento individuale sul quello che uno psicologo di comunità, sentendo Allegra, dovrebbe pensare a un intervento individuale, e quello che sente penserà uno psicologo di comunità sentendo quanto detto Vittorio, è ancora un intervento individuale, perché non è il luogo dove io attuo l'intervento o la partecipazione all'intervento che determina se è di gruppo, di comunità o non. Se il potenziamento è sull'individuo, è ancora un intervento individuale, ok? Quindi io uso quello che voi avete detto per ritornare alla spiegazione. Io posso fare un intervento sul bullismo nelle scuole per esempio aumentando l'empatia negli individui rispetto alla vittima, e agisco a livello individuale, anche se sono in un contesto collettivo. Quindi non è un intervento di comunità, è un intervento singolo. Segnatevelo, perché questo lo rivedremo più avanti, questo esempio. Lei si chiama?
Stefania. Io nelle cause ho messo malattie, problemi economici, debiti, essere processati per un reato che magari non è stato fatto.
Quindi la collega la blocco. Le cause le mette all'interno di uno span di vita più ampio, dove inserisce anche i problemi economici. Quindi dei problemi economici che non necessariamente sono individuali. E infatti perché?
Per la crisi che ha passato.
E fa riferimento per esempio alla crisi. Sì. La blocco. Dietro.
Io?
No, dietro, e poi mi risponde lei, dato che si è offerta praticamente volontaria. Prego.
Io?
Sì, si chiama?
Ignazio,
prego.
Come possibili cause ho individuato lutti, separazioni, difficoltà nelle relazioni familiari o anche con altre persone, patologie e in più particolare patologie psichiatriche, problematiche lavorative.
Allora, questa è una lista, no? Di possibili cause.
Che ho ricondotto a una macrocategoria in realtà di cause.
E la macrocategoria è?
Mancata capacità di integrare o gestire in maniera adattiva determinati eventi e mancanza di un tessuto sociale supportivo.
Ok, quindi sostanzialmente la causa è ancora a livello individuale, in questo caso. La ragazza, la collega, scusi, di fronte si chiama?
Ginevra,
prego.
Io come causa della depressione ho messo cambiamenti, lutti, problemi lavorativi, perdita del lavoro.
Quindi in questo caso siamo sia a livello individuale di eventi che però probabilmente devono, anche se sono sociali, devono essere elaborati dall'individuo, giusto? Perché se li associa a situazioni individuali come i cambiamenti, sta alla capacità dell'individuo a risolvere queste situazioni, giusto? Perfetto. In fondo, il collega in ultima fila, non quello che abbiamo sentito ieri, che si chiama?
Lorenzo.
Non Lorenzo, ma quello di fianco è?
Edoardo,
prego.
Io ho pensato come cause della depressione, soprattutto gravi insoddisfazioni sul piano sociale, lavorativo, emotivo, familiare.
Quindi la causa è l'insoddisfazione, che è un prodotto individuale da fattori sociali. Di fronte la collega con, penso, la maglia bordeaux. È il colore giusto?
Sì.
Si chiama? Prego.
Io ho tenuto un po' conto dell'epoca digitale in cui viviamo, quindi ho dato la causa ai social network, al fatto che possono provocare alienazione, desensibilizzazione nei confronti dell'empatia e questo può portare a disagio sociale.
Ok, quindi la collega dice la causa in questo caso è su un medium che determina una nuova forma di relazione che può avere un impatto, quindi sposta dall'individuale in questo caso in un ambiente che è di tipo relazionale. Dall'altra parte chi si offre? La curva sud? Lei si è offerta anche ieri. La collega in fondo all'angolo si chiama?
Andrea.
Prego.
Io come causa ho messo insoddisfazioni e mi sono concentrata principalmente su ambiti lavorativi e scolastici, questioni amorose.
Che saltano sempre fuori, sono la causa di tutto, soltanto nelle teorie implicite.
E sentimenti di emarginazione causati a volte dall'essere diverso dal gruppo all'interno del quale ci si trova.
Quindi un fenomeno di esclusione sociale in questo caso. Lei ha già parlato ieri, Alessandro? Allora parla oggi.
Quali sono le cause? Il suicidio è causato dalla depressione. I fattori che portano alla depressione possono essere assenza di relazioni sociali stabili e soddisfacenti, delusioni, fallimenti, apatia, assenza di obiettivi.
Ok, quindi collega il suicidio alla depressione, trova le cause all'interno della storia personale dell'individuo. Allora, tutto quello che voi avete detto ha molto senso, quindi ho un po' mappato tutti e quattro quadranti quello che avete trovato. Ha molto senso. Quello che però dobbiamo apprendere è la specificità della disciplina, quindi vi mostro dei dati. Non ci sono tabelle, non ci sono p-value, non è un esperimento, però dobbiamo imparare a leggere questi dati, perché sono dati epidemiologici. Allora, qua avete gli anni che vanno dal 2000 al 2010. Qui avete i tasso di suicidi e di tentati suicidi in funzione della causa economica. Quello che vedete è che questo è il time trends, che è il trends basato sui dati raccolti precedentemente, quindi è quello atteso, la linea tratteggiata che è rossa. Quindi la linea rossa ci dice come dovrebbero andare in funzione delle previsioni statistiche che si possono fare sulla base dei dati presentati. Quello che vediamo è che abbiamo un'impennata in questa corrispondenza di anno tra il 2006 e il 2008. Vedete che c'è un'accelerazione molto forte. Lo vedete o non lo vedete? È chiaro? Ora guardiamo questo dato. Adesso farò casino con i colori. Allora, quello in verde è il GDP. Sapete che cos'è il GDP? È qualcosa che assomiglia al PIL, ok? Di cui avete sentito parlare perché politicamente è un elemento che rientra nei dibattiti politici e nella vita di noi tutti. Allora, come voi vedete, il PIL ha questo andamento fino al 2006, nel 2006-2008 c'è una caduta, giusto? Questi sono dati che sono stati presi dal European Journal of Public Health, sono stati quindi pubblicati e sono di una ricerca che è stata condotta da Vienna e Santinello dell'Università di Padova. Qui avete, questo è un indice standardizzato di mortalità, SDR, dove ci dice che l'aumentare, appunto, aumenta ovviamente questo tentativo. Cosa notate? Che nel momento in cui c'è un aumento di mortalità, un'impennata, è anche il momento in cui c'è un calo molto forte del PIL. Questo è il trend SDR, quindi dell'indice standardizzato, di morte su 10.000 casi, 100.000 casi scusate, e qui avete le due linee che sostanzialmente sono molto simili a quelle precedentemente sull'andamento economico. Quindi vedete che in questo span di tempo succede qualcosa ripetutamente per tre rilevazioni, giusto? Quindi se noi torniamo alla domanda di prima, dovresti provare a ridefinire la risposta che hai dato e identificare dove si situano le cause e ragioni, qual è l'oggetto di studio e la sede di intervento della psicologia di comunità. Quindi l'esempio che vi ho dato va nella cassetta degli attrezzi e serve per ridefinire lo sguardo che dovremmo avere sui fenomeni di cui ci occuperemo. Quindi fate esercizio che c'è la lavagna. GDP. Sono accesi gli schermi?
No.
E non ditemelo. Non sono mai accesi? Ma perché non lo dite mai o perché non si possono accendere? Vabbè, la prossima volta mi informo per accenderli. Quanti hanno terminato? Avete bisogno di più tempo? Dopo si prepara lei con la scritta noia, che è un prime, ti farà accelerare la mia necessità di chiedervi la risposta. mi pare che a questo punto potete iniziare a darmi una risposta. Apro per seconda, gli altri si saranno rilassati, quindi chiamo lei in seconda fila. Prego.
Io in realtà non sapevo bene cosa scrivere.
E che cosa ha scritto? Quindi la collega dice che le cause sono all'interno di motivi economici. Lei cosa ha scritto?
Allora, se la depressione può essere la causa di fenomeni, può essere causata da fenomeni sociali in una sfera macro che coinvolgono buona parte della popolazione di uno Stato, come una crisi economica, politica, una catastrofe naturale, violazione dei diritti umani nei paesi democratici, scalo di nelle...
Scusi, ma nelle slide precedenti c'erano queste informazioni? No, nel senso, allora, quello che ha fatto la collega è un'inferenza molto più ampia, che in realtà ci fa capire qualcosa che è vero nella psicologia di comunità, cioè che c'è una relazione tra GDP, quindi problemi economici, e numero di suicidi, ok? Le relazioni che pongono in essere la psicologia di comunità sono relazioni molto forti, ma anche in alcuni casi spurie, perché all'interno di questo trend ci possono essere altri fattori, ma questi fattori sono sovrascritti, se abbiamo una fotografia generale, da situazioni che sono di macro sistema. Quindi quello che voi avete detto precedentemente non è errato sulle cause individuali, ma lo sguardo dello psicologo di comunità è uno sguardo che può essere anche basato su una questione di macrosistema, perché vedremo come gli interventi non sono di tipo retroattivo come in psicologia clinica, cioè arriva il caso della persona depressa, ma sono proattivi. Cioè io devo intervenire in modo tale da ridurre la probabilità che si sviluppino situazioni di depressione. Essendo le cause situate in tempi differenti, questa roba qua è, non è che sto parlando, non è una parentesi che apro, è programma, e dovendo intervenire su cause differenti e in tempistiche differenti, gli interventi sono differenti. E l'approccio non può essere in una situazione proattiva quello che è invece un approccio di tipo retroattivo, cioè quando il caso ormai si è dato. Quindi la psicologia di comunità paradossalmente avviene prima che le cause avvengano, dovrebbe situarsi prima che le cause avvengano, quindi ha uno sguardo proattivo e non retroattivo. Per questo che è importante avere informazioni epidemiologiche su qual è la relazione, e in questo caso, come dire, sacrifichiamo sull'altare metodologico della sperimentazione la necessità di avere informazioni, quali sono le informazioni più accurate che ho a disposizione per sapere quali sono gli elementi che contribuiscono in generale alla produzione di un sintomo che, se calcificato, cronicizzato, porterà alla formazione del caso che arriverà al sistema sanitario. Quindi la psicologia di comunità rovescia questa prospettiva guardando la situazione in maniera prospettica, quindi quando ancora il dato non si è presentato, ok? Mentre le informazioni che voi mi avete dato correttamente erano informazioni in situazione dove il dato si era già presentato, perdita, situazione carceraria, quindi già in una situazione di rischio, quindi il dato era già presente, ok? Mentre nella psicologia di comunità è anteposto, quindi io devo riuscire a pensare a una situazione che contenga quelle informazioni che probabilmente concorrono alla produzione di quella situazione sintomatica. È chiaro? Quindi è vero che tutto quello che lei ci ha detto potrebbe stare dentro questa relazione tra X e Y, ma in questo caso non l'abbiamo. Quindi dobbiamo anche imparare a leggere i dati. I dati che abbiamo sono una relazione tra GDP e situazione di alta probabilità di commettere suicidio, quindi probabilmente come psicologo di comunità devo sapere in che contesto mi sto muovendo a livello di macrosistema, perché potrei nella situazione in cui lavoro, nell'istituzione, nelle scuole dove lavoro, trovare dei casi che potrebbero essere portati in su da questa curva, perché li trovo in questo periodo di tempo. Ecco perché lo psicologo di comunità e la psicologa di comunità non possono guardare un settore microscopico, ma devono cogliere il contesto generale in cui quel fenomeno si dà. Non tanto perché il fenomeno è sempre multicausato, ma perché l'oggetto di studio è proprio la relazione tra il contesto e l'individuo. È chiaro quello che ho detto o ci sono domande? Quindi a partire da questo esempio possiamo iniziare a dare una prima definizione molto fumosa, se volete, ma basata sulle conoscenze che abbiamo, ci siamo comunicati questa mattina, per cui la psicologia di comunità è una disciplina che si occupa di individuare e sperimentare strategie professionali per affrontare problemi di comunità, problemi che hanno rilevanti implicazioni comportamentali e psicologiche. Batte con quanto ci siamo detti fino adesso? Se sì, perché? Se no, perché? Che ti vuole dirci qualcosa?
Sì. Io avevo scritto, però non so se
tu... No, le rifaccio la domanda, perché secondo non può averlo scritto, perché l'ho appena fatta. Okay. Questa definizione è conforme a quanto ci siamo detti fino adesso oppure no?
Secondo me sì, perché... perché è una forma di intervento, mi interessa molto, cioè strategie professionali, e siamo stati anche quando ho scritto sull'intervento, io ho scritto tipo corsi di formazione professionale per, non so, aziende in fase di ridimensionamento, poi dato il PIL con il fatto che comunque le aziende devono ridimensionarsi, quindi un sacco di tipo licenziamenti, mi immagino, quindi sì. Strategie professionali, no?
Allora, provo da una rielaborazione di quello che ci ha detto il collega. Lui si focalizza su strategie professionali, però scambia professionali per intervento su professioni. Io non necessariamente intervengo sulle professioni, infatti lo vedremo tra poco la differenza tra psicologia di comunità e psicologia delle organizzazioni. Voi fate psicologia delle organizzazioni? L'avete già fatto? Con chi? Ottimo. Ho sentito un commento al mio ottimo. Là in fondo qualcuno, lei con la maglia nera, ultima fila, si ritrova in questa definizione o non si ritrova?
Sì.
Perché?
Perché la definizione che avevo dato io di psicologia di comunità era semplicemente analizzare le problematiche principali all'interno di una comunità e cercare le risoluzioni concrete.
Ok, perché lei è ritornato sulla sua definizione e non è rimasto su questa?
Perché più o meno quello che ho scritto.
E secondo lei è la stessa cosa?
A grandi linee, sì.
Tengo in sospeso quello che mi ha detto. Lei, esattamente. Si ritrova questa definizione in quello che ci siamo detti stamattina oppure no?
Secondo me manca appunto l'idea dello studio della relazione tra l'individuo e appunto l'ambiente in questa definizione.
Problemi di comunità?
Sì, però cioè, è vista in una linea molto generale, secondo me.
Quindi quando lei sente il termine comunità pensa a un gruppo?
Sì, tendo a pensare a un gruppo più che a un'interazione.
Pensa per esempio a una comunità terapeutica, una comunità di lavoro. Sì. Ok, quanti pensano, quando sentono il termine di comunità, fanno riferimento a situazioni di questo tipo? Bene. tenete a mente questa vostra definizione perché la riprenderemo. Quindi il collega dice: la mia definizione è simile a questa. Lei si chiama?
Federico.
Lei si chiama?
Nicolò
dice: non è adesa a quello che ci siamo detti precedentemente, perché qua si parla di comunità mentre abbiamo parlato di situazioni sociali più estese precedentemente, giusto? Lei? Maglione Bordeaux. Si chiama?
Lucia. No, niente, in realtà sto soltanto pensando che, cioè, io per esempio il termine comunità lo riferisco effettivamente a un gruppo o a più che altro un insieme di individui, quindi se intendo la comunità come un insieme di individui singoli a sé stante, presi considerati internamente, cioè come un grande gruppo, allora la definizione è giusta, anche se considero comunità un insieme di individui.
Ok, quindi il problema è dimensionale per Lucia, dice quanto inclusivo quanto esclusivo il termine di comunità, mentre per Nicolò e
Federico
è più specifico. Lei in prima fila, si chiama?
Gabriella.
Gabriella, prego.
Io vedo la psicologia di comunità come...
No, aspetti che vi faccio la domanda. Questa definizione...
Sì.
Raccoglie le informazioni che ci siamo scambiati stamattina oppure no?
Sì.
Perché?
Perché fondamentalmente comprende i comportamenti che il soggetto, cioè l'individuo, attua in seguito a determinate feedback che ha dall'esterno, secondo me.
Ok, quindi la collega pone l'accento, dice questa definizione è molto conforme a quanto ci siamo detti, perché per esempio nella relazione tra tasso di suicidio e GDP viene posto l'accento sulla relazione tra individuo e ambiente. Lei in prima fila si chiama?
Io, Nina.
Nina, prego. La domanda è: questa definizione è conforme a quanto ci siamo detti stamattina?
Stavo appunto ragionando.
Ragioniamo insieme.
Da un certo punto di vista mi sembra corretta.
Qual è il punto di vista per cui le sembra corretta?
Perché comunque si occupa sempre di individuare e sperimentare delle strategie, quindi comunque l'attuazione di rilevare il problema e cercare comunque di affrontarlo all'interno di un problema comunque di comunità, quindi di un gruppo che può essere sociale o anche culturale, di vario tipo, che poi ci sono diverse implicazioni che sono comportamentali e psicologiche. Non so se magari è relativamente giusta, ma manca magari qualcosa.
Ok, è una prima definizione, quindi
sì,
necessariamente deve... non è...
Comunque non tratta neanche la cosa di cui ci ha parlato prima, che è del fatto che la psicologia ha uno sguardo proattivo, quindi comunque non si tratta di... la prevenzione in questo caso.
Ok, quindi la collega sottolinea, dice: la definizione che ci siamo dati è adesa a quanto abbiamo detto precedentemente, ma manca l'aspetto di proattività. Ok? Prego, lei si chiama?
Renato.
Prego.
Le strategie, in qualche modo la strategia, penso sia un termine che inglobi, no? Il fatto della pianificazione.
Quindi il collega dice: parzialmente è vero quello che dice Nina, perché quando parliamo di strategia abbiamo comunque una pianificazione necessariamente prospettica, orientata verso il futuro. Lei, secondo, prego, sì. Si chiama? Sì, sì.
Ah, ok, Giulia.
Prego, Giulia.
Secondo me è coerente con quello che abbiamo visto fino ad ora. Perché abbiamo parlato di trovare le soluzioni alle diverse di problemi che la comunità potrebbe affrontare, e i problemi, cioè, di cui abbiamo parlato, come ad esempio,
quale esempio?
Quello che abbiamo fatto sul PIL e i suicidi, che effettivamente i problemi che devono affrontare la comunità possono comportare gravi implicazioni psicologiche e comportamentali.
Ok, quello che dice la collega è che la cosa più importante è questa implicazione, giusto? Comportamentale e psicologica. Allora, vi chiedo un altro sforzo. Dovete scrivere le differenze tra la psicologia di comunità e la... anzi, dovete scrivere le differenze tra la psicologia sociale e la psicologia di comunità. E avete fatto anche psicologia del lavoro, quindi? Avete fatto anche psicologia clinica?
No.
Okay. Quindi preparatevi, perché la seconda domanda la dovete intuire. Allora, scrivete la prima, tra psicologia sociale e psicologia di comunità. Vi do massimo 5 minuti, eh?